Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
E allora rieccoci in diretta, archiviata la prima ora di puntata, tempo di voltare pagine, di dedicarci ad altre discipline che hanno scandito le ore di quest'ultimo weekend, a partire dalla pallavolo e dalla Roma Volley, squadra femminile che milita in A2, le cui gesta stiamo seguendo nel corso di questa stagione. Un avvio di stagione non proprio positivo per le ragazze della Roma Volley, e dal gruppo di ragazze quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi la giovanissima Federica Busolini. Ciao Federica.
Ciao, buonasera.
Federica, allora, come va?
Bene. Purtroppo, come ha già anticipato, questo inizio di campionato non è andato benissimo, però stiamo lavorando anche rispetto alle prime partite. C'è stata un'evoluzione sia dal punto di vista tecnico che di gruppo, e quindi speriamo di riuscire ad ottenere un buon risultato in poco tempo. Già dalla partita di ieri sera, nonostante non siamo uscite vittoriose, si è visto un bel gruppo, un bel atteggiamento.
Benissimo.
Quindi sono fiduciosa.
Benissimo, ovviamente bisogna essere fiduciosi. Tra l'altro, una curiosità, tu sei alla prima stagione di Serie A, che sensazioni provi?
Per me è un grande onore, cioè, nel senso, sono molto soddisfatta e contenta. Sono consapevole che comunque è un campionato complicato e che bisogna sempre dare il 100%, perché se no non è sufficiente. E sono appunto soddisfatta e mi rendo conto che la società ci ha dato un compito importante, che è comunque quello di sostenere questo anno e di riuscire a mantenere questo campionato.
Tra l'altro, per te Federica, possiamo dirlo, l'emozione è anche doppia, un po' per l'esordio in Serie A e poi perché tu sei proprio di Ostia e lì a Ostia gioca la Roma Volley.
Esatto, per me anche, io oramai non sono proprio di Ostia, ma sono un sacco di anni che gioco lì, e quindi giocare in casa e poterlo dire con la C maiuscola è molto soddisfacente.
Brava.
Quindi sì.
Con la C maiuscola. Tra l'altro, il pubblico, Federica, ha risposto sempre alla grande nelle partite casalinghe quest'anno.
Sì, infatti il palazzetto è sempre pieno, ci sono anche un sacco di bambine che ci seguono, pure ieri alla fine della partita c'erano molte bambine che giocavano in campo, alcune che sono venute a chiederci le foto, degli autografi.
Carine.
Era venuta anche una squadra di bambini a vederci, quindi siamo contente perché si vede che comunque ci stanno seguendo, che capiscono che il campionato non è semplice, che questo inizio di anno, anche se non positivo, può essere comunque seguito, ecco.
Adesso manca la vittoria, insomma, no? Per sbloccarvi, ragazze, e poter guardare al resto della stagione con maggiore ottimismo. La squadra sta crescendo, esatto. Mi hai detto, ed è vero, si sta impegnando molto, ma adesso cosa dovete fare concretamente, secondo te, per centrare questa prima vittoria?
Ma sinceramente non lo so, perché Ogni partita è una storia a sé, quindi dobbiamo continuare a lavorare tanto durante la settimana e riuscire a dare tutto quello che possiamo nel momento della gara. Fondamentalmente non penso che ci sia un particolare sul quale dobbiamo lavorare, cioè, nel senso, dobbiamo riuscire a non sbagliare nei momenti cruciali della partita o puntare sulle cose facili che sappiamo fare e invece di magari sbagliarle o fare degli errori stupidi nel momento sbagliato, ecco.
Certo, perché poi vincere aiuta a vincere. Se non si riesce,
esatto,
a cogliere la prima vittoria, ci si trova sempre in quel limbo, no? Avrò,
esatto,
sbagliato qui, potevo fare meglio lì. E invece, una volta assaporato il sapore della vittoria, si affrontano poi quei momenti chiave con tutt'altra fiducia nei propri mezzi.
Giusto, si prende anche più consapevolezza delle proprie capacità, ecco, che il risultato è possibile e ci possiamo arrivare, ecco.
E poi, diciamolo, la Roma Volley è una squadra che si è creata quest'anno dalla fusione di diverse società e soprattutto è una squadra giovane, Federica, siete tante, quelle nate
sì,
a cavallo degli anni 90-2000.
Sì, noi siamo tutte giovani, a parte le veterane, che sono per esempio Percano, Saccomani o Vietti, però per il resto siamo comunque tutte relativamente giovani, dal 95, 96 a noi 99, nella stessa 2000. Quindi è comunque un gruppo che si deve formare tanto.
Si deve formare tanto e questa stagione sarà una bella palestra per tutte voi. Ma tornando al campionato, weekend prossimo si affronta si va a Martignacco, vero?
Sì, la prossima trasferta è a Martignacco.
È a Martignacco. Può essere la volta buona per centrarli questi tre punti?
Speriamo di sì, anche perché io, vedendo la partita che abbiamo fatto ieri contro Caserta, ci sento molto vicine al risultato. E comunque Martignacco è sempre una squadra neopromossa che tecnicamente potrebbe essere la nostra portata.
E allora, Federica, aggiorniamo l'appuntamento per tutti gli ascoltatori di Radio Cusano Campus e per tutto il pubblico della Roma Volley. Come, dove e quando la prossima vostra sfida?
La prossima partita si giocherà a Martignacco alle 17, però non so dirle l'indirizzo della partita.
Benissimo, e allora tutti a Martignacco a sostenere, esatto, la Roma Volley. Io ti ringrazio, Federica Busolini, per il tuo intervento e soprattutto per il tuo ottimismo.
Grazie, buona serata.
In bocca al lupo davvero a te e a tutte le tue compagne di squadra.
Crepi, grazie.
E allora archiviamo la pagina dedicata al volley, rituffiamoci un attimo rapidamente nel calcio, perché lo abbiamo detto, la Serie A è stata ferma in questa settimana per dar spazio alla nazionale, la prima partita contro il Portogallo, la seconda invece sarà un amichevole che si giocherà contro gli Stati Uniti, l'occasione buona per Roberto Mancini per provare altri talenti che di volta in volta è riuscito ad aggregare al gruppo, allo zoccolo duro dei suoi azzurri, e sarà una partita nella quale non figurerà Giacomo Bonaventura, così come il suo nome non era figurato tra quelli dei convocati. Perché? Perché il centrocampista del Milan è alle prese con un problema, con un infortunio al ginocchio, un problema alla cartilagine in particolare, che non gli dà tregua da inizio stagione. Si è provato a guarire, si è provato, insomma, lo staff medico del Milan ha provato a intervenire con una cura conservatrice che però non ha dato gli effetti sperati. E quindi si procederà all'intervento chirurgico. Il giocatore è volato negli Stati Uniti, dove sosterrà l'operazione, e i tempi di recupero, insomma, sarebbero molto più lunghi di quelli che si erano prospettati all'inizio. Si parla di circa 6-7 mesi e sono tempi di recupero che di fatto pongono la parola fine alla stagione del versatile centrocampista rossonero. Un'altra squadra in Serie A le prese con gli infortuni, apriamola questa finestra dedicata agli infortuni, è la Roma, perché dalla partita disputata con la sua Grecia è uscito acciaccato Kostas Manolas per un fastidio alla caviglia. Il giocatore ha finito anzitempo il match e adesso è alle prese con alcune terapie di riabilitazione. Ci si augura di poterlo recuperare per la prossima di campionato, sabato ore 15 contro l'Udinese, mentre un altro giocatore che tutto il pubblico già giallorosso attende da tempo è Javier Pastore, l'argentino, anch'egli alle prese con un problema di lunghissima durata al polpaccio, è tornato da Barcellona dove si era sottoposto a una cura a base di cellule, mi pare di aver letto, insomma una cura miracolosa che avrebbe dovuto favorire il recupero ottimale delle fibre muscolari del centrocampista argentino, e adesso continuerà a Roma il suo percorso di riabilitazione. Difficile stabilire i tempi di recupero per il flaco che, pur avendo già marcato 2 gol in questa stagione, entrambi con l'attacco, ha un talento che veramente merita di essere espresso ancora a pieno, in tutto il suo potenziale. È quello che ovviamente si augurano tutti i tifosi della Roma. L'apporto di Javier Pastore potrebbe risultare veramente decisivo per il conseguimento degli obiettivi stagionali da parte dei giallorossi. Chiudiamo questa finestra dedicata alla Serie A e agli infortuni, no, con i quali tutte le squadre stanno facendo un po' i conti all'indomani di questi impegni nazionali. Anche l'Inter adesso dovrà tenere le antenne molto dritte, perché Sime Versalico, il terzino croato, si è sottoposto questo pomeriggio a una risonanza magnetica, perché al 27esimo della gara di Nations League contro la Croazia era uscito per un problema muscolare. Bene, gli esami hanno registrato un'elongazione al retto femorale che dovrebbe tenere fuori il croato qualche giorno. Difficile pensare di vederlo in campo alla ripresa della Serie A. Staremo a vedere se nel giro di 15 giorni riuscirà il difensore croato a lasciarsi le spalle questo fastidiosissimo infortunio. Ovviamente noi torneremo a parlare di Serie A nel corso dei prossimi giorni, perché archiviata la parentesi della nazionale, si tornerà a farla sul serio in Serie A. 13ª giornata tutta da giocare, caccia alla Juventus ancora aperta, e dietro la Juventus occhio, perché la corsa al quarto posto potrebbe cristallizzarsi sempre di più, rischiando di tener fuori molte compagini che a quel posto invece ci avevano fatto gola. Linea adesso nuovamente a Matteo Di Lelio, ancora un po' di musica, poi torneremo in vasca per occuparci di pallanuoto.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Torniamo in diretta e, come annunciato, tuffiamoci nuovamente in piscina. Massimiliano Cannalira, a te la parola.
Sì, perché il 24 sabato si torna in vasca per la A1 di pallanuoto, di cui ricordiamo i risultati, che poi analizziamo con l'amico e collega dell'emittente Civitavecchiese TRC, Civitavecchia, l'antica Centuncelle, che non a caso è una delle piazze più innamorate del gol segnato in vasca. Questi sono stati i risultati dell'ultimo weekend: Napoli-Roma 8-11, Brescia quinto 13-6, Florenzia-Posillipo 9-7, Savona-Bogliasco 8-6, a Trieste Prorecco 15, Trieste 2, Lazio-Catania 7-6, Sport Management Ortigia 14-8. Ne deriva, in vista della
classifica,
del prossimo turno, la seguente graduatoria: dopo 6 giornate, Brescia in testa a punteggio pieno con un 6-6 clamoroso, 18 i punti delle rondinelle lombarde, la Prorecco di Ratko Rudic 15, Sport Management e Posillipo 12, Savona quinto, Trieste, Roma, Florenzia 9, Lazio 7, Napoli, Ortigia, Siracusa 6, Bogliasco 1, Catania 0. Abbiamo affrontato proprio con Giovanni Pimpinelli sia la massima divisione degli uomini che quella delle donne. Ascoltiamo il commento del buon collega di TRC
Sport Academy.
Abbiamo Giovanni Pimpinelli, abbiamo circa 5-6 minuti per parlare della Serie A maschile e di quella femminile. Cominciamo per cavalleria, se vuoi, dalle donne, oppure come ti sei organizzato. Giovanni, ben trovato.
Buonasera Max, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Senti, sì, prima di andare nel dettaglio, innanzitutto non so se tu abbia seguito la Serie D, ma ci sono tanti gol che tra poco andremo a riassumere. Poi credo che tu sia un appassionato di calcio, di pallanuoto e di quale altre discipline? Quali altre?
Un po' di tutto. Sono appena tornato dalla partita di rugby, perché c'è stata la partita del campionato di Serie B del Civitavecchia, che ha vinto con lo Iesi nettamente.
Allora ti do 5 minuti per parlare di pallanuoto, ne sarà contento Fulvio Ventura. A te.
Allora, è stata una giornata dello scontro diretto nel campionato femminile, che ha visto l'Orizzonte Catania andare a vincere nella vasca del Plebiscito Vado, la match determinata per 8-7 in favore del 7 guidato da Miceli, una gara che è stata davvero lottata sin dalle prime frazioni, con l'Orizzonte Catania che è andato a vantaggio per 2-0, poi si è concluso così il primo tempo, quindi il ritorno da parte del Padova, che ha chiuso la seconda frazione sotto di un gol rispetto alle catanesi, ma però nuovamente la reazione della Catania è arrivata veemente e forte nel corso della terza parte di gara, con i passaggi 4-2, che di fatto ha consentito all'Etnei di poter affrontare al meglio l'ultimo quarto, nonostante il ritorno del Plebiscito con due reti. Non c'è stato niente da fare per le campionesse d'Italia in carica, perché l'Orizzonte Catania ha vinto quindi questa partita grazie alla strepitosa giornata delle due azzurre del Sette Rosso, ovvero Bianconi e Gariforte, rispettivamente 3 e 2 gol segnate per quanto riguarda queste due giocatrici. Anche dall'altra parte protagoniste le giocatrici del Sette Rosa, con Quirolo e Barton, che hanno messo a referto 2 reti ciascuna. Poi dalle altre vasche, per quanto riguarda il campionato femminile, c'è stato il successo anche se stentato per il Ravallo, che ha battuto per 9-8 il Verona. Ravallo che quindi si lancia al terzo posto della classifica, in compagnia della Vissi Roma, che ha fatto suo lo scontro casalingo contro il Milano, vinto per 12-10, vittoria che è stata maturata nel corso della terza frazione, vinta per 5-2 da parte del set guidato da Marco Cavanna, protagonista Domitila Pigozzi, con la giovanissima giocatrice che è entrata anche nell'ambiente del set rosa di Fabio Conti, 5 reti per lei, poi anche Chiappini, protagonista di una tripletta per il Milano, ancora sugli scudi gragnolati, un bomber di questo campionato che ha firmato una tripletta. E quindi Sisse Roma, che è sempre terzo posto in classifica. Poi il successo in trasferta della Florenza è andato a espugnare la piscina comunale di Anzio, 10-8 nei confronti della Fortitudo H2O, che rimane a quota 0 punti. Florenza che si lancia in quinta posizione con 7 punti assieme al Bogliasco, nell'altro scontro tra centro classifica e fondo classifica, vinto per 17-7 nei confronti del Torre del Grifo, e quindi la squadra siciliana rimane sempre a 0 punti in compagnia della Fortitudo. Poi, passando al settore maschile, c'è da registrare la clamorosa sconfitta del Posillipo, che aveva perso per 9-7 della Vasca Nannini della Florenzia, un match che è andato male per quanto riguarda i rossoverdi, già sotto per 3-0 nel corso del primo tempo. Poi i Gigliati sono riusciti a mantenere sempre il vantaggio nonostante il ritorno momentaneo da parte della formazione campana, che quindi è caduta dopo 5 vittorie consecutive. È arrivata la prima battuta d'arresto per quanto riguarda i napoletani. Poi dalle altre partite da segnalare che il Brescia continua a vincere, lo fa per 13-6 rispetto alla quinta, quindi si mantiene in testa alla graduatoria il 7 allenato da Sandro Povo, che fino a questo momento non ha commesso nessun passo falso. È stata anche abbastanza agevole la vittoria nei confronti dei genovesi, già eravamo sul 7-1 al cambio di metà vasca, per cui proprio difficoltà nel tris firmato da Valentino Gallo e doppietta di Cristian Presciutti e doppietta anche di Zeno Bertoli. Invece per quanto riguarda il Recco è arrivata una vittoria per la formazione diretta da Arto Rudic, che ha vinto nettamente, come dimostra il punteggio, quello di 15-2 nella vasca del Trieste, che voleva giocare una buona partita ma non è riuscito, con il Recco che non ha visto nessun protagonista per quanto riguarda le marcature. Pensate che ci sono stati ben 6 giocatori che hanno firmato una doppietta e quindi non c'è stato nessuno che ha fatto la parte del Leone. Recco che in questo momento è al secondo posto con 15 punti in compagnia del Posillipo. Poi c'è stata la vittoria casalinga della Lazio, che però non è riuscita a vincere con un grande distacco rispetto al Catania, gara questa che è stata trasmessa dalla Pera del Moto, è terminata per 7-6 in favore della Lazio, che quindi continua a rimanere lontano dalla classifica. Ora è al decimo posto la squadra di Sebastianotti con 7 punti, match che sembrava essere già risolto nel corso del primo tempo, chiuso sul 3-0 per quanto riguarda gli Aquilotti. Poi il Catania ha fatto la sua partita e nel finale ha dato qualche grattacapo ai romani con il parziale di 4-1 per la Lazio. Protagonisti soprattutto Giorgi e Cannella, autori di una doppietta ciascuno. Invece lo straniero Jankovic ha messo davanti il Catania per quanto riguarda le marcature, grazie alla sua doppietta, come detto. Poi la vittoria anche del Savona nello scontro salvezza contro il Pogliasco è finita 8-6 alla piscina Zanelli, vittoria quindi per quanto riguarda i biancorossi. Una partita molto equilibrata, anche se Savona l'ha comandata fino all'8-4, poi c'è stato anche il rientro tentato ma non riuscito per il Pogliasco con un parziale di 2-0. La squadra di Magalotti non è riuscita nella sua impresa di portare via punti dalla piscina Zarelli. Per il Savona tripletta di Vuskovic e tripletta anche del giovane Novara, mentre per il Pogliasco molto da eliminare, anche perché c'è l'assenza di Gianmarco Guidaldi, che si è infortunato la mano e sembra che rimarrà lontano dalle vasche per un paio di mesi. Andiamo nella classifica per chiudere il collegamento, perché per quanto riguarda i maschi il Brescia comanda il girone con 18 punti, poi il Recco Positivo con 15 punti, Sport Management con 12, ecco partito ci stavo dimenticando, 14-8 danni d'ortice, anche qui poche difficoltà per quanto riguarda lo Sport Management. Poi Florencia, quinto Trieste, Roma e Savona con 9 punti, con la Roma è andata a espugnare la vasca di Casoria vincendo per 11-8 rispetto alla Canottiera di Napoli, per cui un'importante affermazione per il settennato di Roberto Gatto. La tripletta di Steven Camilleri, di Pascovic e di Michele Lapenna, dall'altra parte per la Canottiera di Napoli Schack ha tenuto testa per quanto concerne la formazione diretta da Paolo Zizza, questo scontro tutto giallo-rosso. Poi in classifica ci sono il Savona con 9 punti assieme alla Roma, l'Alto 7, Canottiera di Napoli 6 assieme all'Ortigia, poi Asco 1 e Catania 0. Passando invece alla classifica della Serie 1 femminile, comanda all'orizzonte con le 15 punti, 5 vittorie consecutive, quindi punteggio pieno per le etnee: Padova 12, Ravallo e Sisteroma 10, Pogliasco e Florenza 7, Verona e Milano 6, Fortitudo, Belletri e Torre del Grifo chiudono la classifica a quota 0 punti. Perché questo è stata la situazione del campionato di Serie A1. Sì. E allora osserverà un turno di riposo la prossima settimana.
E allora ci sentiamo alle prossime occasioni. Grazie a te, Giovanni Pimpinella, e ai colleghi della TV Civitavecchia TRC. Buon lavoro.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Rientriamo in studio per parlare della terza divisione professionistica del calcio, la Serie C. Lo faremo nel dettaglio dei risultati, ma non solo. Proviamo a darvi qualche numero in più. Cominciamo col dire che naturalmente per le note vicende i tre gironi dovranno completare, rincorrendo almeno fino a dicembre, se non qualcosa oltre, il calendario, quindi le classifiche vanno assolutamente ritenute parziali, però i numeri di solito danno indicazioni importanti, lo sanno bene le protagoniste, lo sanno bene le società, e riassumiamo ciò che è accaduto in questo ultimo weekend, partendo dal girone A a Lucca. Siena batte Lucchese 3-2, Entella Alessandria 3-1, vittoria in rimonta della squadra ligure, Gozzano Albissola 1-0, Juventus Under 23-1, Pontedera 2, Pistoiese Piacenza 2-0, Pro Piacenza Pro Patria 2-1, ad Arzachena Provercelli batte Arzachena 3-1, Pisa Olbia 1-1, maturato nel giro di 3 minuti tra l'altro, e Cuneo Novara 0-0. Prima di dare la classifica qualche indicazione, per esempio ho detto della vittoria in rimonta dell'Entella con Alessandria passata per prima con Giura al 35esimo, grande ripresa della squadra della Liguria con Nizzetto al quarto d'ora in gol e poi Caturano che firma una doppietta da grande attaccante quale tra il 39esimo e il 43esimo, Entella 3, Alessandria 1. Ma molti gol in zona Cesarini anche su altri campi, per esempio quello del Gozzano 1-0 all'Albissola, arrivato all'84esimo per effetto della rete di Libertazzi. A parte lo 0-0 di Cuneo Novara, derby del Piemonte, certamente si sono divertiti quelli che hanno visto Lucchese Siena, un po' meno i padroni di casa, in gol due volte dopo aver subito l'1-2 di Gliozzi e Guberti, ma sempre nel primo tempo. I due gol senesi sono stati rimessi a posto da Madrigali e Sorrentino prima del riposo, ma poi all'82esimo Fabbro per il Siena ha dato una grande vittoria ai bianconeri senesi. Dicevamo di Arzachena Provercelli, innanzitutto il gol di Comi per la formazione piemontese al 31esimo, Sana ha pareggiato 10 minuti dopo, all'intervallo era 1-1, grande inizio di ripresa per la squadra vercellese con Gatto in gol al 10° del secondo tempo e Tedeschi al 13esimo in rete. A Piacenza grande protagonista Scardina, autore di una doppietta esattamente come Caturano per l'Entella, perché Gucci portava in vantaggio al 23esimo la Pro Patria di Busto Arsizio, una delle squadre pionieristiche del mondo del calcio italiano, al 20esimo e all'86esimo Scardina ha segnato i due gol per il 2-1 della Pro Piacenza. L'altra metà del cielo, Piacentina, ha perso 2-0 a Pistoia grazie a un grande Luperini in rete ai minuti 19:56. E poi parliamo dell'Under 23, che tanto Under 23 non è negli ultimi tempi, della Juventus, che va in vantaggio con Beruatto, cognome illustre da quelle parti, al 14esimo, seppur sull'altra sponda diciamo di Torino. Tommasini al 38esimo e Pinzauti hanno rimesso a posto le cose per il Pontedera, che è una squadra che abbiamo incontrato in estate, lo ricorderete, finì ai tiri di rigore in Coppa Italia di Serie C, eliminata a Libero Liberati proprio dalla Ternana, che tra poco andremo a prendere in esame. Qualche altro dato lo diamo grazie alla classifica, rammentando anche il botta e risposta che vi accennavo all'Arena Garibaldi, uno degli impianti storici fin dai tempi per esempio del presidente Anconetani, Romeo Anconetani, che è stato presidente del tecnico, dell'attuale tecnico della Berretti della Ternana, ovvero Ferruccio Mariani, proprio negli anni 80 in quel meraviglioso Pisa che interruppe dopo 4 vittorie in Serie A, la quinta di campionato, il dominio della Sampdoria di Mancini. 3-2 fine all'Arena Garibaldi, ieri 1-1 con l'Olbia, in gol la squadra pisana con Zammarini al 61esimo, ma Ognusseie dopo 3 minuti rimetteva a posto le cose, anzi Ognusseie, perché naturalmente è francofono il giocatore dell'Olbia. La classifica di questo specifico raggruppamento, dove al massimo in molte non hanno giocato tutte le partite, 12 hanno disputato soltanto l'Albissola, il Gozzano e credo la Juventus Under 23, la graduatoria dice: Piacenza 22 punti, Carrarese e Arezzo 20, Pisa 18, Provercelli 17, Virtus Entella 15, Gozzano 14, Pontedera e Propatria 13, Pro Piacenza e Cuneo 12 insieme all'Alessandria e all'Olbia, quindi Siena e Juventus Under 23 11, Novara e Pistoiese 10, Albissola e Arzachena 8, Lucchese 5. Lo dico agli amici che ci ascoltano in chiaro, per così dire, in modulazione di frequenza sui 90.0 a Catania e nella splendida zona etnea. Tra breve faremo le pulci anche al girone C, passiamo però per questioni di ordine alfabetico al girone B, che abbiamo analizzato nel dettaglio del commento al campionato con l'ausilio dell'intervento del presidente della Ternana Calcio a Terni e provincia. Andiamo sui 98.100 a Roma, in tutto il Lazio sugli 89.100, in tutto il mondo su radiocusanocampus.it e su tag24.it, il sito testata giornalistica dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Quindi adesso è la volta, con Matteo Di Lelio alla parte tecnica, nostro validissimo playmaker anche musicale, di ascoltare il punto sul girone B e il parere di Stefano Ranucci, massimo dirigente della Ternana Calcio.
Sport Academy.
Chi lo dice che tenersi stretto e caro un pareggio non sia propedeutico per mettere egualmente fiero in cascina e dare, perché no, il là a una serie positiva? Qualche inguaribile pessimista tra i tifosi della Ternana ha storto la bocca di fronte allo 0-0 difeso nel secondo tempo di Imola, dopo che nella prima parte la formazione di Gigi Tecagno ha accarezzato in 2 occasioni e azioni d'attacco la possibilità di centrare il bersaglio grosso. Intendiamoci, non è stata una partita lontana da una pignola attenzione alle vicende tattiche, ma all'interno del singolo incontro la Ternana prima e l'Imolese poi hanno avuto, seppur poche, alcune chance di andare a segno. È finita con un pareggio a reti bianche, come sarebbe accaduto in altri incontri della parte borghese della graduatoria. Sono passate all'incasso le Battistrada, Fermana e Pordenone, con i marchigiani capaci di imporsi nel derby con il Fano per 2-0, andando a segno nella prima parte con Lupoli in apertura e Giandonato appena prima del rientro negli spogliatoi. Konaté al 71esimo ha provato a guastare la festa alla prima della classe, ma la formazione padrona di casa è uscita vincitrice. I grandi meriti vanno ascritti ai neroverdi Ramarri del Friuli Venezia Giulia. Il Pordenone di Attilio Tesser va in gol subito con Candellone, ma al 64esimo resta in 10 contro 11, espulso Gavazzi. Nonostante ciò, il subentrato Magnaghi in chiusura firma il 2-0 esterno che condanna il Monza a una ulteriore battuta d'arresto allo stadio Brianteo dopo il rovescio per 4-1 patito per merito e opera della Ternana. È stato un turno positivo anche per la Vis Pesaro, squadra che non snatura le proprie credenze tattiche quando gioca lontano dal pubblico amico. Resta in 10 al 90esimo, ma segna con Diop al 92esimo in casa dell'insidiosa realtà altoatesina del Sud Tirol, e per i biancorossi sono 3 punti d'oro. L'incontro più atteso era quello tra la Triestina ed il Lanerossi Vicenza. Nel primo periodo gol di Procaccio per i giuliani alabardati al 28esimo. Nel finale all'82esimo pareggio Arma dopo ben 4 sostituzioni che hanno portato i biancorossi veneti decisamente a trazione anteriore, il che ha fruttato un punto aureo. Nelle retrovie la Virtus Vecomp a Verona ha mandato al tappeto il Teramo segnando 2 gol in zona Cesarini. Malarin all'80esimo, Girbach al 93esimo hanno concesso 3 punti d'oro al presidente allenatore Luigi Fresco, che così con i suoi lascia l'ultima posizione sistemandosi a 10 lunghezze. Smuove bene la propria classifica anche l'Albino Leffe, 2-0 casalingo al Renate, mentre si devono accontentare reti inviolate anche Ravenna e Rimini. Torna il sorriso alla San Benedettese del presidente Fedeli, ex massimo dirigente del Rieti Football Club, che alla Riviera delle Palme batte per 2-0 il Feral Pisalò. Rapisarda, e come i bresciani rimangono in 10, stanco, siglano il successo all'inglese dei rossoblù adriatici. Ascoltiamo quanto ci ha detto immediatamente dopo lo 0-0 di Imolese e Ternana il presidente dei rossoblù umbri, Stefano Ranucci.
Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Io do la buona serata al presidente della Ternana Calcio, dottor Ranucci, ben trovato.
Buonasera Max, buonasera a lei.
Come l'ha vista la partita contro una coriacea imolese?
Insomma, una squadra organizzata, una squadra che comunque ha un punteggio importante, credo sia pari punti con noi.
Uno appena sotto.
Abbiamo avuto diverse occasioni, anche nei primissimi minuti con vantaggiato, un paio di occasioni con vantaggiato. È impensabile sperare di vincerle tutte, continua la striscia, continua la serie positiva, risultati, vittorie e pareggi. Il mister giustamente deve gestire anche un po' la rosa, visto che giochiamo, inizia il tour de force, giochiamo ogni 3-4 giorni, quindi.
Eh sì, adesso praticamente siete sempre in viaggio come la NBA, come la pallacanestro professionistica americana.
Sì, mercoledì giochiamo nuovamente un recupero, quindi vediamo.
Mi sembra di poter dire che insomma sia una signora graduatoria, perché io se vedo la classifica, qui si parla di 19 punti che sono gli stessi della Nerossi Vicenza, che sta per scendere in campo a Trieste con gli alabardati giuliani che ne hanno 20, e sopra ci sono soltanto Pordenone 22 e Fermana 23. Cioè, guardare in alto per non soffrire di vertigini, ma anche acquisire la consapevolezza che talvolta tenersi un punto in una gara che nel secondo tempo ha avuto un paio di difficoltà mi sembra anche quasi saggio, o no?
Ma sì, voglio dire, poi è chiaro, quando noi scendiamo in campo vanno tutti la partita della vita. Io quei pareggi che abbiamo fatto, vi farei vedere la reazione del pubblico a fine partita quando pareggiano con noi, quindi
vero.
È ovvio che si arriva, si scende in campo e si trova l'avversario sempre col coltello fra i denti. Però insomma, il campionato è lungo, non si vinceva con la vittoria di oggi o con quella insomma di questo mese, quindi dobbiamo continuare. Mercoledì c'è un recupero importante e vediamo. Certo, è ovvio, piaceva a tutti noi vincere e stare più attaccati alle prime con ancora 3 recuperi da fare, però.
Ma intanto un dato che emerge, presidente Ranucci, che la Ternana abbia giocato 9 partite con 4 X e 5 successi, ma soprattutto il numero che salta agli occhi di chi ama la matematica, non è il mio caso ma mi accodo volentieri, sono soltanto i 3 gol subiti a fronte di 13 messi all'attivo, e se i numeri non mentono mai, insomma, c'è di che riflettere. Il lavoro svolto è di pregiata fattura, verrebbe da dire.
Ma non solo, gli amanti delle statistiche sanno anche che insomma arrivano bene a fine campionato anche quelli che stanno in media inglese messi bene in questo periodo.
Verissimo.
E mi sembra che la media inglese non ci condanni, quindi vediamo, stiamo andando avanti, dobbiamo rimanere concentrati. Il percorso è ancora molto lungo. Adesso la squadra domani già è nuovamente al lavoro, perché mercoledì c'è quest'altro recupero importante.
E allora ne riparleremo in sede infrasettimanale. Grazie della disponibilità per l'intervento. Alle prossime occasioni.
Grazie Max, buona serata anche agli ascoltatori.
Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Passiamo adesso al girone C della Serie C. Il Rende è primo, è una delle squadre con il Trapani, con la Sicula Leonzio di Lentini, ad aver giocato 12 gare, cioè il massimo fin qui, e la squadra calabrese guida con 26 punti la graduatoria. Naturalmente qui i recuperi sono tanti, per esempio la Viterbese ha giocato soltanto 4 sfide, la Regina 1914 del dimissionario presidente praticò 9 e per lo più tra 10 e 11 le altre, 10 per esempio il Matera, che ha dovuto scontare anche una penalizzazione con il pareggio di questo weekend, si è sistemata allo 0 e può eventualmente ripartire all'inseguimento delle altre, così come 10 ne hanno giocate la Pugliese, Virtus Francavilla, la Cavese, il Monopoli, il Catanzaro, il Catania, la Juve Stabia, mentre 11 sfide sono state disputate dalla Paganese, dal Rieti Football Club, al centro di tantissimi dubbi, dal Bisceglie, dubbi anche di natura societaria quest'anno, dal Siracusa, e con la squadra retusana anche dalla Casertana, che era stata data per una delle favorite anche per i nomi che ha rilevato in estate, dalla Lucana Potenza, dalla Vibonese e andiamo a vedere un po' cosa è successo. Intanto la capolista Rende ha vinto la sfida contro quella che è una delle delle quinte forze del campionato, la Vibonese, e il gol decisivo per il Rende lo ha segnato Vivacqua al 24esimo del secondo tempo. Il Trapani, che insegue a un punticino il Rende, ha avuto la meglio sulla Virtus Francavilla, che ha un po' la difesa che fa acqua da tutte le parti, 16 gol subiti in 10 gare, insomma c'è più di che preoccuparsi per la squadra bianca-azzurra di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, aggiungo nella splendida provincia di Brindisi. Ebbene, la Virtus Francavilla era passata in vantaggio con Partipilo, giocatore di grande levatura tecnica, individuale e tattica come senso della disciplina, al 7° minuto, Manzola al 29esimo, Tulli al 31esimo e il popolare Evacuo al 74esimo hanno rimesso a posto le cose per un Trapani che è secondo. La sfida fra la terza e la quarta forza del campionato, dall'ottica dei tifosi dei rossoazzurri del Catania, va vista positivamente, perché uscire dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia con un prezioso 0-0 contro la terza forza del torneo, la Juve Stabia, a mio avviso è una cosa positiva, anche perché permette al Catania di stare adesso a 18 punti contro i 17 di Catanzaro, Vibonese e Sicula Leonzi. A proposito dei giallorossi della Calabria, il 3-0 del Rieti Football Club è firmato da due giocatori su tre, tra poco ve li nomino, che provengono da interessanti storie del settore giovanile, come l'autore del primo gol, Yaya Kanuté, che giocava nel Tor di Quinto e poi è finito alla Roma, o come Fischnaller, autore della terza realizzazione all'88esimo, che disputò la finale per lo scudetto Juniores con il suo Brixen Bressanone a Casal del Marmo in Roma nel giugno del 2010, persa di misura dal Tor di Quinto per 1-0, nonostante gol di Pischedda su assist dell'italo-brasiliano Lucas De Rossi, nonostante, dicevo, le 9 palle gol con la sola decima sfruttata dalla squadra dell'indimenticabile Paolo Testa, che era il signore della Juniores e il più vincente tra i tecnici del settore giovanile. La seconda rete, in mezzo tra quella di Kanuté e quella di Fischnaller nella chiusura dell'incontro, è stata firmata da Ciccone a metà strada, Catanzaro 3, Rieti 0. E poi parliamo invece del Sicula Leonzio, che va avanti a Monopoli nella bella terra di Puglia al 20esimo con Gomez, ma pareggia al 2° minuto di recupero della prima frazione con Mendicino, ex Lazio settore giovanile, su calcio di rigore, e il Monopoli vincerebbe poi all'86esimo grazie al talentuoso calciatore Montinaro, che viene a mio avviso troppo sottovalutato. Due i risultati a reti bianche oltre quello di Juve Stabia Catania, ovvero il derby di Lucania tra le squadre della Basilicata, Potenza e Matera, che non si sono fatte male, e quello dello Stadio Rocchi di Viterbo tra la Viterbese e la Casertana. Un po' una delusione per questa prima parte del torneo, questo primo terzo quasi del torneo. Un altro pareggio, ma con reti, 2-2, quello di Cava dei Tirreni tra la locale padrona di casa Cavese e la corregionale Paganese. Per la Cavese in gol Parigi e Scarpa, per la Paganese un po' di fortuna dopo il primo pareggio con Bettini, l'autorete dell'avversario Piana al minuto 88. E qui ritorna alla zona Cesarini che avevamo menzionato nell'altro girone. Per quello che riguarda invece il Siracusa, squadra sempre da prendere con le molle, si sistema a quota 11 punti per effetto della vittoria di misura davanti al pubblico amico contro il Bisceglie, appena superato. Infatti la squadra pugliese resta a 10 in compagnia del mediocre Rieti di questa prima parte di stagione. Il gol decisivo all'84esimo, dagli, zona Cesarini sempre menzionata, l'ho firmato all'84esimo, dicevo, Catania, Siracusa 1, Bisceglie 0. È tutto per quello che riguarda la Serie C, che ritroverete, lo diciamo fin d'ora, mercoledì sera per uno dei tanti recuperi della Ternana, qui su Radio Cusano Campus, l'emittente marconiana dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. A nome di Ronald Giammodi, Max Cannaliere e di tutta la redazione sportiva della nostra emittente, giunga un sereno proseguimento di serata a tutte e a tutti. A domani dalle 18 alle 20 con Sport Academy.